Questa è la seconda lezione, la prima parte della seconda lezione, corrispondente alla giornata del 17 marzo, quindi martedì prossimo. In questa seconda lezione cominceremo a toccare alcuni temi in maniera più specifica, ma si tratta pur sempre di una lezione introduttiva in cui io cercherò ancora di presentarvi le questioni nella loro ampiezza, che se vogliamo può anche risultare generica, visto che non disponiamo di elementi specifici per inquadrarla a dovere. E dunque resteremo ancora necessariamente nel vago, anche se spero che questo vago lo sia un po' meno rispetto alle volte precedenti. Ancora una precisazione invece di tipo logistico. Qualcuno mi ha scritto chiedendomi se io potessi recapitare il PDF dei testi che ho elencato, che ho indicato nella prima lezione e che ho in qualche misura rimandato alla copisteria copyright di Via Lazzaretto Vecchio, nel senso che c'era un invito a recarsi in questo luogo. Da quando sono scattate ulteriori restrizioni, e cioè la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non strettamente, diciamo, indispensabili, questo mio invito può risultare in qualche modo una beffa, o comunque è un invito che non è più praticabile. Nessuno può più passare in questa copisteria a ritirare i testi. Dunque la richiesta è perfettamente legittima, solo che c'è un piccolo problema. Io non ho il PDF di questi testi, li ho fotocopiati a suo tempo e adesso mi è un po' difficile riuscire a procurarmeli, anche perché non ho una fotocopiatrice in casa e non riesco quindi a mettere insieme un PDF da poter inviare a chi me l'ha chiesto. Ma diciamo per questa prima parte di lezioni, forse c'è una scappatoia anche per questo piccolo dettaglio, nel senso che io non parlerò ancora specificamente dei testi in programma per l'esame. Parlerò soprattutto di questo testo sistematico che ho già introdotto, Verità e Metodo di Gadamer, e come sapete Verità e Metodo non fa parte del programma. Dunque parlerò di una cosa che non è strettamente attinente, diciamo, alla vostra preparazione in vista dell'esame. Naturalmente chi lo possiede è invitato a sfogliarlo nelle parti di cui io mi occuperò. E agli altri sono costretto a dire che appunto forse non è così grave se non hanno sotto mano un testo. Allora, finita questa precisazione, che però era in qualche modo doverosa, torniamo alle questioni che abbiamo introdotto, e cioè a questo progetto di Gadamer che consiste essenzialmente nel tentativo di rifondare le scienze dello spirito. Non è stato certamente il primo a coltivare questo progetto. Un grande pensatore che ha ispirato lo stesso Heidegger, che è stato senz'altro importante anche per Gadamer, Wilhelm Dilthey, aveva per l'appunto tentato filosoficamente la stessa impresa. Gadamer in questo si sente un suo erede e dunque, dicevamo, per fondare in maniera autonoma le scienze dello spirito, le scienze che riguardano l'uomo e la sua dimensione storica e linguistica, Gadamer si rifà però a una visione dell'ermeneutica che lo stesso Diltay aveva cercato di usare in senso metodologico, una visione dell'ermeneutica che è stata nel frattempo però totalmente, diciamo, revisionata o forse addirittura terremotata dall'intervento di Heidegger, che ha usato l'ermeneutica all'interno dell'analitica dell'esserci per venire a capo dell'essere di questo esserci, dei suoi cosiddetti esistenziali, cioè delle modalità in cui si dà la sua esistenza, tra cui compare per l'appunto il Verstehen, il comprendere. Il comprendere è una modalità essenziale del nostro esistere e non si riferisce naturalmente solo alla comprensione dei testi, bensì a quello che Heidegger stesso definiva il mondo ambiente, cioè il mondo della nostra quotidianità in cui abitualmente noi svolgiamo i compiti, le mansioni, le funzioni della nostra vita. Dunque, Gadamer eredita il problema della fondazione della scienza dello spirito, ma cerca di affrontarlo attraverso le leve dell'analitica esistenziale di Heidegger, che ha rielaborato completamente il concetto di Verstehen. Questa rielaborazione, naturalmente, porta con sé anche una diversa idea di verità. Da qui la presenza nel titolo stesso del concetto di verità, verità e metodo, per l'appunto, questa verità che è intesa in modo diverso rispetto alla concezione tradizionale della metafisica e che si distingue in maniera altrettanto chiara rispetto alle istanze conoscitive della scienza empirico-sperimentale. Questa verità rappresenta il perno attorno a cui rivendicare una specifica, diciamo, valenza conoscitiva, una diversa maniera di attingere la verità che è propria delle esperienze e delle discipline che fanno capo alla dimensione dello spirito, di quella che tradizionalmente si definiva spirito e che certamente Gadamer continua a usare con parsimonia, un'espressione che anch'essa dopo Heidegger diventa immancabilmente sospetta, nel senso che viene tacciata di un sospetto di metafisicità. E dunque è un concetto compromesso di cui dobbiamo liberarci. Allora, scienze dello spirito, ermeneutica, comprensione, verità. Per Gadamer essenzialmente, diciamo, il primo bacino in cui andare a rinvenire, a portare alla luce questa diversa nozione di verità, che comporta quindi anche una diversa esperienza della verità, è l'arte. Dunque, il suo tentativo di ripensare, diciamo, le scienze dello spirito passa attraverso un ripensamento, una riformulazione dell'estetica in quanto disciplina filosofica che si occupa dell'arte e in particolare del bello artistico. In questo senso, dunque, Gadamer opera una specie di riduzione della bellezza alla verità, nel senso che per lui diventa molto più importante, impellente, evidenziare l'arte alla luce della verità anziché alla luce della bellezza, e la bellezza viene in qualche modo subordinata, messa al servizio della verità, nel senso che la componente estetica e quindi la qualità estetica, la fattura il pregio di una rappresentazione, tutto ciò che attiene alla sua parvenza, alla sua apparenza, al modo di suscitare in noi sentimenti di piacere, tutta questa sfera tipicamente estetica viene, come dire, messa al servizio di un evento di verità che costituisce invece il vero e proprio punto di forza dell'arte. Questa riduzione, diciamolo ancora, verrà invece apertamente contraddetta dall'allievo di Gadamer, Figal, che riterrà che oggi si possa invece tornare a una visione, diciamo, meno drastica e meno riduttiva dell'arte, tornando a valorizzare la sua componente estetica, anche se lo stesso Figal, vedremo, cercherà in tutti i modi di coniugare la bellezza, il modo in cui diciamo, l'arte ci consegna un'esperienza di fascino estetico, di gioco formale, di libertà espressiva, cercherà di coniugare tutto questo con un valore conoscitivo che noi dobbiamo continuare a conferire all'arte. Dunque anche Figari in questo continua a essere in qualche modo un allievo di Gadamer, perché non tornerà a considerare l'arte come un'esperienza puramente gradevole, come sensibilmente apprezzabile, come un fatto di puro e semplice gusto, ma cercherà di valorizzare nuovamente, anche se in maniera diversa, le sue capacità conoscitive. Dunque, torniamo a questo progetto di Gadamer, perché poi è importante, credo, vedere il punto in cui nell'opera principale, In verità e metodo, Gadamer realizza proprio questa sutura, questa specie di innesto dell'estetica filosofica nell'ermeneutica. E arrivando a dire che in qualche modo l'estetica si deve risolvere nell'ermeneutica, deve in qualche modo sciogliersi, è una parte che si deve risolvere nel tutto, in questa unità più ampia che è l'ermeneutica. Dunque l'estetica potrebbe sembrare viene semplicemente annessa, non è così, perché poi questa annessione, questa, diciamo, alleanza che si viene a formare tra arte ed ermeneutica cambia la natura dell'ermeneutica stessa. Ma è pur vero che tra questi due termini, l'estetica filosofica e l'ermeneutica, sarà in qualche misura il secondo a prevalere, nel senso che l'estetica confluirà però come un socio di maggioranza e non semplicemente come qualcuno che viene assorbito. Ma questo lo vedremo più in dettaglio. Adesso a me interessa intanto avviare questo discorso, cioè capire, come primo blocco di riflessioni, in che modo Gadamer realizza questo innesto. Un innesto problematico, perché si tratta di cambiare i connotati di una disciplina che, nel bene o nel male, si era occupata fino a quel momento della bellezza, del bello artistico. In verità, ai suoi esordi, l'estetica, nella formulazione di Baumgarten, alla fine del Settecento, poi ripresa in maniera determinante da Kant nella critica del giudizio, l'estetica teneva conto del fenomeno del bello nel suo insieme, quindi considerava natura e arte, il bello naturale e il bello artistico, ma fatalmente poi è stata sempre più identificata ed elaborata in relazione al bello artistico. Dunque, in questa operazione Gadamer, come dire, deve cambiare i connotati o comunque modificarli al punto tale da realizzare questa nuova combinazione, l'estetica che si risolve nell'ermeneutica. Vedremo in particolare come questo accade nel testo principale, Verità e Metodo, e poi vedremo come invece questa operazione viene ripresa e sintetizzata nel primo testo, che invece costituisce, diciamo, il primo elemento, il primo tassello del programma d'esame, Estetica ed Ermeneutica, questo saggio del 1964 che sta in cima all'elenco dei nostri testi. Dunque è importante vedere come queste due discipline stanno insieme, come l'una confluisce nell'altra. Questo sarà il primo blocco tematico su cui torneremo a riflettere quando parleremo di Figa, cioè dopo aver concluso l'esposizione della parte relativa a Gadamer, noi torneremo esattamente su questo punto parlando di Figa, perché ed è esattamente da qui che parte la contromossa, diciamo, la replica dell'allievo al suo maestro. Figa contesterà proprio tematicamente questo tipo di operazione. E cercherà di far valere tutti gli argomenti che Gadamer riteneva a suo tempo di aver smontato e di aver in qualche misura condotto a una specie di confutazione. Dunque, anticipiamo questo blocco che riprenderemo poi quando cominceremo a parlare di Figal. Il resto del nostro lavoro, dopo aver sviluppato questo nodo che richiederà diverse ore di lezione, consisterà poi nel presentare, non tanto, diciamo, la concezione generale dell'arte in Gadamer, dovremmo farlo per forza, ma non sarà questo il nostro focus. Ci concentreremo invece sulla letteratura. Dunque, una volta che avremo affrontato questo passaggio, come si realizza questa specie di travaso di confluenza, che però, dicevo, in sostanza sarà una specie di nuova alleanza, no? Tra estetica ed ermeneutica, come si passa da questo punto alla teoria della all'ermeneutica letteraria della letteratura in Gadamer, dove dovremo fare i conti con due concetti fondamentali, l'idea di testo e l'idea di lettura. Esattamente questi temi li riprenderemo, li ritroveremo quando parleremo di Figa. Dunque, il corso, possiamo dirlo a questo punto, si articolerà in maniera simmetria in qualche modo. Affronteremo il problema del rapporto tra estetica ed ermeneutica in Gadamer e poi ci concentreremo sulla ermeneutica della letteratura. Questo anche perché, oltre agli studenti di storia e filosofia, ci rivolgiamo, abbiamo tra il nostro, diciamo, benemerito pubblico, anche gli studenti di letteratura antica e moderna, eccetera, di LAMAC. Quindi questo corso, che è concepito per studenti già maturi, studenti del terzo anno, deve però tener conto anche della specificità dei due corsi a cui si rivolge. Ecco, lo stesso accadrà quando parleremo di Figal, cioè anche nel caso di Figal noi cercheremo di affrontare questo nodo tematico, cioè da un lato la critica a Gadamer e poi la sua particolare proposta, non più come l'estetica confluisce nell'ermeneutica, ma come l'estetica si sposa con la fenomenologia e diventa una fenomenologia estetica. Dunque dovremmo affrontare queste due operazioni in qualche modo a cuore aperto, no? Cioè come questa disciplina, inseguendo le dinamiche della filosofia e l'evoluzione stessa dell'arte, cambia i suoi connotati, una volta andando in direzione dell'ermeneutica e un'altra invece ritrovando un terreno fenomenologico. Ma poi, subito dopo, anche nel caso di Figal, parleremo della sua idea di testo e dell'esperienza della lettura, che saranno i momenti, diciamo, anche più specifici, su cui lavoreremo in maniera più analitica, per renderci conto di quanto sia complesso il fenomeno della fruizione artistica.